Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera ci troviamo all'entrata del decimo giorno del conteggio dell'Omer e per l'esattezza siamo il 9 aprile e il 25 del mese di Nisan 5770. La parasha di Shemini è la terza parasha del libro di Vayikra, dei numeri, e parla dell'inaugurazione del santuario del tabernacolo all'ottavo giorno dell'inaugurazione di questo tabernacolo è arrivata la Shekhinah, la presenza divina, dentro il santuario. Poi la parasha continua e tratta altri argomenti relativi alle leggi di purità e impurità. A proposito di queste leggi, troviamo una legge nelle regole del Maimonide, il famoso libro del Maimonide chiamato Yad HaChazakah, la mano forte. Il Maimonide porta giù una halakha, una regola legata alla parasha di questa settimana. Nel capitolo 7 delle regole dei cibi impuri, dice il Maimonide: Hanitzok eno chibur, lo le tumà ve lo le tahara. Un liquido che viene versato dentro un altro liquido, questo versamento, questo collegamento liquido tra quello che sta in alto e quello che sta in basso, non è un legame né per le regole di purità e né per le regole di impurità. Ad esempio, dice il Maimonide, uno che versa un liquido puro dentro un recipiente che è impuro, potrei pensare, siccome sto versando un liquido e questo liquido è collegato direttamente con il recipiente che è impuro, io sto creando un contatto con il liquido, con il mio recipiente, e potrei pensare che tutto il liquido che ho in mano diventa anche impuro. Diamo un esempio. Una persona versa un po' di benzina sopra un fuoco. Il fuoco immediatamente viene incrementato in maniera notevole quando la benzina viene aggiunta a questo focolare. Ma non solo, ma il fuoco sale velocemente su questo liquido che sta scorrendo e va a incendiare anche la base da dove arriva questo liquido. Se uno sta versando piano piano sopra del fuoco un po' di benzina, immediatamente questo fuoco salirà e inizierà a bruciare anche la fonte dalla quale sta venendo questa benzina. Per la stessa ragione io avrei potuto pensare che se io ho un recipiente che è puro e sto versando un liquido dentro un recipiente che è impuro, e si crea un collegamento diretto tra il recipiente e il liquido puro che ho in mano e il recipiente che è impuro che sta in basso, e creandosi un collegamento diretto potrei pensare che tutto il liquido che ho in mano diventa anche impuro. Dice l'Allahà che non è così. Non c'è un collegamento finché non c'è un contatto diretto. Il fatto che c'è uno scorrimento di un liquido, e questo scorrimento è continuo, non è a gocce, ma è continuo, e c'è in apparenza un contatto diretto, perché tutto il liquido tocca fino in basso, e in teoria potrebbe risalire questa impurità, la Halakha dice che il collegamento liquido non è considerato un collegamento. Continua il Maimonide e dice, questa regola, che un liquido che scorre non crea un contatto, non crea un filo conduttore per portare l'impurità o la purità da un liquido all'altro, continua il Maimonide dicendo che questa regola si applica solamente quando uno versa da un liquido freddo a un liquido freddo, o da un liquido caldo a un liquido caldo, o da un liquido caldo a un liquido freddo. Però, se per caso uno versa del liquido freddo dentro un liquido caldo, cosa succede? Questo versamento di liquido crea un legame particolare diverso dai precedenti. Infatti, il freddo dentro il liquido, questo provoca del vapore. Se io metto acqua fredda dentro acqua bollente, io causo immediatamente del vapore che esce dall'acqua bollente, che esce fuori, perché è come se uno prendesse metallo ardente, ci butta sopra dell'acqua fredda, questa acqua subito evapora. Per cui dice la legge ebraica, la halakha, se uno versa un liquido freddo dentro un liquido caldo, in questo caso il liquido che sta in basso, che è caldo, che è impuro, causerà e trasporterà la sua impurità verso il liquido che sta sopra, che è puro invece. Ovvero, in altre parole, non c'è mai la trasmissione dell'impurità quando non c'è un contatto diretto tra due oggetti. Per cui un liquido per diventare impuro deve entrare dentro l'oggetto impuro. Il fatto che io verso un liquido puro dentro un recipiente impuro, anche se c'è un contatto continuo, diretto, tra il liquido che è entrato nel recipiente e il liquido che sta nella mia mano, comunque non viene trasmessa l'impurità, a meno che il liquido va a toccare proprio il recipiente che è in basso, che è impuro. Ma solo nel caso in cui io ho un liquido freddo che entra dentro un liquido caldo, e quando c'è questo contatto tra i due liquidi, tra il recipiente in basso e il liquido che è in mano mio, esce fuori del vapore, questo vapore causerà un legame tra il recipiente in basso e il liquido che io ho in alto, e automaticamente tutto ciò che ho in mano mia, anche se non ha toccato il recipiente impuro, comunque quello che ho in mano diventa impuro. Questo argomento sembra un po' complicato, sembrerebbe, invece è molto banale. Se ci riflettete un attimo capirete subito il significato, e tra poco rifletteremo sul significato omiletico di questo concetto e lo guarderemo da un punto di vista spirituale, più mistico, e vedremo che racchiude in sé le basi del servizio divino, racchiuderà in sé tutto il concetto di libero arbitrio e del servizio di Hashem in questo mondo. Adesso vedremo insieme tre modi come approfondire questa regola, tre significati di questa regola. Il Maimonide nel suo commento sulla Mishnah, perché il Maimonide ha scritto diverse grandi opere, grandiose. La più famosa è Yad HaChazakah, il codice di leggi. Ma ha scritto anche il Morè Nevuchim, la luce dei perplessi. Ha scritto anche un commento sulla Mishnah. Nel suo commento sulla Mishnah dice il Maimonide, per quale ragione quando il liquido freddo che sta in alto entra dentro un recipiente caldo, come mai si crea un collegamento fra i due e tutto il liquido diventa impuro? Dice il Maimonide, quando il liquido freddo entra dentro quello caldo o recipiente caldo bollente, esce fuori del vapore. Questo vapore va a riscaldare il liquido con in alto, per cui questo vapore mi causerà l'impurità del liquido che io ho in alto. Praticamente, io verso qualcosa di freddo. Come arriva in basso questo qualcosa di freddo? Fa uscire un grande vapore. Questo vapore che viene dal liquido impuro, dal contenitore impuro, andrà sopra e renderà impuro quello che è in alto perché è un vapore impuro. Così dice il Maimonide nel suo commento sulla Mishnah. Rabbi Ovadia di Bartenora, il grande commentatore della Mishnah, dice qualcosa di simile ma in realtà diverso. La ragione per la quale quando verso qualcosa di freddo dentro qualcosa di caldo, il liquido freddo in alto diventa anche impuro, questo è dovuto al fatto che il liquido in basso, che è caldo bollente, fa uscire del fumo, fa uscire vapore. Questo vapore che viene fuori andrà in alto e renderà impuro il liquido che si trova in alto. E qua c'è una novità su quello che è stato detto prima. Perché prima il Maimonide nel commento della Mishnah dice che il vapore crea un legame tra il basso e l'alto. Questo legame farà sì che il basso che è impuro sarà legato a quello che è in alto e lo renderà impuro. Praticamente il vapore fa come un ponte di unione. La Biovalia di Bartenora invece non dice che il vapore fa un ponte di unione, dice che il vapore stesso è come un liquido impuro. Ha tutte le caratteristiche di un liquido, per cui io, facendo cadere questo liquido, facendo scendere il liquido freddo dentro il caldo, forma un vapore. Questo fumo, questo vapore, è come un liquido che diventa gassoso, che si stacca dal recipiente bollente in basso e va in alto e mi rende impuro il liquido che c'è in alto. Un terzo commento dice il Rambam, sempre il Maimonide, ma questa volta nel suo libro Yad HaChazakah, non nel commento sulla Mishnah, ma nel codice di leggi. Dice il Maimonide, per quale ragione noi diciamo che un liquido freddo che entra dentro un liquido bollente diventa impuro tutto il liquido che c'è in alto? Poiché del vapore viene fuori dall'acqua bollente, viene fuori un vapore, e questo vapore che viene fuori è come un liquido. Da queste parole sembrerebbe pensare come al secondo commento, che il vapore non crea un ponte di unione, ma diventa lui un liquido impuro. Solo che il Maimonide aggiunge e dice, per quale ragione chi versa del freddo dentro il caldo si crea una unione? Qui vediamo qua il concetto che Maimonide vuole esprimere, un concetto di unione, un concetto di ponte, non un concetto di che il vapore come un liquido, è come se fosse un liquido impuro che va in alto. Lui dice, come mai chi versa il liquido dentro il caldo si crea un ponte, un'unione? E poi aggiunge anche sempre nella Ham le parole, questo versamento diventa un'unione. Vorrebbe dire che ci sta spiegando un terzo modo come vedere questa halakha. Il primo modo era, abbiamo detto, il vapore fa da ponte, unisce la parte impura in basso con la parte pura in alto. Il secondo modo come vedere è che il vapore è come un liquido stesso, un liquido allo stato gassoso, che si stacca dalla parte in basso e va a toccare in alto. Per cui l'impurità non è dovuta a un ponte d'unione, bensì a questo liquido che si stacca, che è impuro, e andando in alto va a toccare come se il vapore fosse un liquido che lui stesso ha la forza di rendere impuro. Non perché fa da ponte. Qui Maimonide dice una cosa nuova. Da una parte parla di unione e dall'altra parte mi parla di liquido. Cioè mi dice qua si crea un'unione come se fosse il liquido stesso che collega. Allora è strano perché se io parlo di liquido vuol dire che io considero questo fumo come se fosse un liquido, allora non ho bisogno di creare un'unione col basso, perché lui da solo può rendere impuro. Praticamente, il Maimonide qua dice così, che l'unione tra la parte in alto e la parte in basso non è tramite questo vapore, questo fumo che viene fuori, ma è tramite proprio il liquido stesso. Perché parla di unione, parla di liquido, che l'unione viene tramite il liquido, per cui il Maimonide ci sta dicendo che quando il freddo viene versato dentro il caldo, fa sì non solo che il vapore crea un'unione, ma il vapore fa sì che tutto il liquido stesso che sta colando diventa un tutt'uno. Praticamente, il vapore unisce tutto quanto, non la parte in basso con la parte in alto, come dicevamo prima. Il vapore lui stesso fa sì che il liquido che viene versato diventa come un blocco unico. Ecco perché lui enfatizza in Maimonide il concetto di unità. E tutto diventa un tutt'uno, dice così. Il versamento diventa unito, vuol dire che non è il fumo che crea l'unione, il fumo solamente fa sì che il versamento, che tutto ciò che viene versato diventa come un blocco unico. Per cui qui abbiamo tre modi come interpretare questo concetto. Come dicevo prima, sembra un po' tecnico, complicato, poco chiaro. Ma adesso vediamo come questo concetto è meraviglioso e dà un grande insegnamento di vita pratica. E questi tre modi come commentare questa regola rappresenteranno tre aspetti del rapporto tra il creatore e il creato. Per cui ricordiamoci questi tre modi di interpretare questa halakha. Quando c'è un freddo che va dentro un caldo, si crea un'unione tra il basso e l'alto. Abbiamo detto che l'unione viene causata sicuramente dal fumo, dal vapore, però abbiamo detto che è possibile che il vapore fa solo da ponte, per cui la parte in alto è come se sta toccando la parte in basso tramite il vapore. Abbiamo detto che il vapore lui stesso è come un liquido che è leggero, che è gassoso, ma come un liquido impuro, che lui stesso ha la facoltà di impurificare il liquido che si trova in alto. Oppure abbiamo spiegato che il vapore fa diventare tutto il liquido che viene versato come se fosse un blocco unico. Per cui l'impurità in basso sale in alto come se fosse il fuoco di una benzina, uno che versa del fuoco della benzina su un fuoco, questo fuoco all'improvviso divampa verso l'alto, e questo è quello che dice il Maimonide, che il vapore fa sì che tutto diventa un blocco unico. Per capire questi tre commenti e per capire cosa ci viene a insegnare questa halakha a livello spirituale, mistico, ricordiamoci che il Maimonide dice che quasi tutte le regole della Torah hanno un insegnamento di vita, hanno un insegnamento etico-morale di base e hanno un insegnamento spirituale. Sicuramente anche questa halakha ci insegnerà qualcosa di molto importante a livello spirituale. La spiegazione. Liquido in alto, la parte in alto rappresenta colui che è veramente in alto, colui che è veramente superiore, che è Padre Eterno, Hashem, che non c'è nessuno più alto di lui. La parte in basso allude alle creature, che sono in basso, sono inferiori al creatore, in particolare alle creature che si trovano in questo mondo materiale, l'ultimo anello della catena della creazione del mondo. Come sappiamo, nello Zohar viene spiegato che la creazione è fatta di tanti anelli e l'ultimissimo anello è questo mondo materiale, il mondo di Asia, dove noi ci troviamo. Il più inferiore di tutti i mondi e di tutte le creature. Per cui la parte in alto è ciò, colui che è più in alto di esso non può esserci, Padre Eterno, la parte in basso è il livello più basso che è il nostro mondo materiale. Pega il Rebbe di Lubavitch, in un discorso fatto nell'anno 1988. Cosa vuol dire il versamento tra l'alto verso il basso? Il liquido che scorre dall'alto al basso allude all'unione che c'è tra il creatore e il creato. Infatti, noi sappiamo che la teoria di tanti filosofi, che anche se veramente esiste un Dio, non è possibile, dicono molti filosofi, che Dio controlla tutto ciò che succede in questo mondo. Non è possibile che un Padre Eterno, un'entità infinita, stia a controllare i minimi dettagli di questo mondo materiale così basso. Per questo, molte teorie dicono, Dio ha creato il mondo, bene, però l'ha abbandonato, l'ha lasciato. L'ha lasciato la sua natura, l'ha lasciato andare. Dice la Chassidut, in particolare il Tanya, il libro basilare della mistica chassidica Chabad, nella seconda parte, basandosi sul verso nei Salmi, capitolo 119, verso 89, dice David Melech, il re Davide, per sempre, oh Dio, la tua parola si trova nel cielo. Spiega il Midrash, le parole che hai formulato quando hai creato il cielo, queste parole rimangono per sempre nel cielo. Le lettere e le parole e le frasi che hanno creato questo mondo, sappiamo che il mondo è stato creato con le 10 frasi creatrici, è stato creato con le lettere, con le parole, queste parole che hanno generato la creazione del mondo, si trovano dentro il mondo per sempre. Come è scritto nel verso Isaia 40, verso 8. La parola del nostro Dio si innalzerà per sempre e le sue parole vivono ed esistono per sempre. Ovvero, le frasi creatrici si trovano costantemente nelle creature e continuano a rinnovare la loro esistenza. Nella seconda parte del Tanya, Share Yichud Ve'emunah, si spiega molto in lungo questo concetto, adesso non entreremo, di come non è possibile che il mondo sia stato creato e basta, e lasciato. Non è possibile questo. Poiché la creazione del mondo non è paragonabile a uno scultore che prende un oggetto che esisteva già e gli dà solamente una forma. Praticamente non fa niente di nuovo, rimodella qualcosa che c'era già. E la forma era già potenziale dentro quella materia prima. Lo scultore rivela qualcosa che c'era già di nascosto, lo tira fuori, lo strapola, perché ogni oggetto, ogni materia prima, ha potenzialmente tutte le possibilità di tutte le forme che vengono fuori. Praticamente uno rivela qualcosa che era nascosto. Invece la creazione del mondo non è una deformazione di un'altra materia prima, bensì è una creazione dal nulla. Questa creazione del nulla fa sì che la creazione non può essere temporanea, non può essere solamente qualcosa di iniziale che poi dopo va da solo, no? Deve essere qualcosa che si rinnova in continuazione ogni secondo, perché è qualcosa che non c'era. Per cui non c'è una natura di qualcosa che esiste già di per sé. Il mondo non ha una natura di esistenza, non esiste. La sua natura è quella di essere nullo. Per cui in ogni momento ci deve essere la forza creatrice che rinnova l'esistenza di un mondo che di per sé non avrebbe nessuna ragione di esistere, che non esisteva di per sé. Mentre lo scultore non fa altro che prendere qualcosa che già esiste e solamente deve rimodellare, trasformare. Hashem invece nella creazione del mondo non trasforma qualcosa che esisteva, ma crea qualcosa di nuovo. Come si direbbe in milanese, le novo. È proprio un nuovo mondo ex nihilo, come dice giustamente Roberto qui sulla chat. Senza allargarci troppo su questo argomento, che non è qui il posto, la Torah ci insegna che Hashem ha creato questo mondo, che Hashem continua a creare questo mondo, che c'è un legame diretto, continuativo ed eterno tra il creatore e il creato. Viene la halakha suddetta prima e ci dice che il liquido che viene versato da un recipiente puro a un recipiente impuro non crea un collegamento tra l'alto e il basso, né per le leggi di impurità né per le leggi di purità. Ovvero, questo legame rappresenta il legame tra il creatore e il creato. Uno potrebbe pensare, siccome c'è un legame continuo tra Hashem e il mondo, potrei pensare che questo legame mi dimostri che questo mondo non è autonomo, non è staccato da lui, perché Hashem deve in continuazione rinnovare questa esistenza. Viene la Torah e ci dice, guarda, anche se Dio rinnova la creazione in continuazione, in maniera costante, comunque non c'è un legame tra di loro. Infatti, Hashem ha creato un mondo dove deve esistere libero arbitrio. Questo è lo scopo di questo mondo. Hashem ha voluto creare delle opere che possono sentire autonome, staccate dalla mano dello scultore che le ha fatte. Perché se non si sentissero staccate, non ci sarebbe il libero arbitrio. Il bello di questo mondo è proprio questo, che l'uomo può illudersi di essere autonomo, di non essere stato creato da Dio. In una lezione tempo fa avevamo spiegato che questo è anche il significato del fatto che l'uomo è stato creato a immagine divina. Cosa vuol dire immagine divina? Ma Dio non è immagine. Cosa vuol dire allora immagine divina? Una delle diverse spiegazioni è, così come Dio è autonomo e non ha bisogno di nessuno per esistere, così anche l'uomo ha questa illusione di essere autonomo perché è stato creato con la stessa immagine di Hashem, con la stessa natura, solo che Hashem è così perché è il primo e l'ultimo. L'uomo è così perché Hashem ha voluto dare all'uomo il libero arbitrio. Perciò, anche se le creature e gli uomini in basso sono costantemente legati con l'alto, il vero alto che è il creatore, non c'è un evidente legame fra di loro. Ecco perché l'uomo può peccare, può diventare impuro. Se l'uomo sentisse in maniera esplicita la sua anima, il suo legame con l'infinito, non potrebbe mai commettere un peccato e non avrebbe il libero arbitrio. Non esisterebbe l'impurità. Questa impurità nasce dal fatto che anche se c'è un legame, perché Hashem rinnova la creazione sempre, come dicevamo prima, comunque non c'è legame tra il basso e in alto. Per cui questa halakha ci viene a dire, un liquido che viene versato dall'alto verso il basso, il liquido in alto è puro, il liquido in basso è impuro, non c'è legame fra di loro. Il liquido in alto, il Padre Eterno, è puro sempre, e il liquido in basso può diventare impuro, l'uomo può peccare. Per cui la halakha che abbiamo citato prima dice così: un liquido versato non crea un collegamento né per le leggi di impurità né per le leggi di purità, ovvero il legame che c'è tra il Padre Eterno e le creature, questo legame di rinnovamento della creazione che c'è sempre, non è un legame né per le leggi di impurità e né per le leggi di purità, ovvero il fatto che le creature sono legate a Dio, questo non ostacolerà le creature di peccare, per cui il legame che c'è tra sopra e sotto non fermerà l'uomo di sbagliare e di peccare. Per cui non c'è un legame per le leggi di impurità. L'uomo può diventare impuro anche se lui è veramente legato a Dio, perché Dio rinnova la sua esistenza in ogni secondo. E questo legame non è neanche un legame per le leggi di purità. Vuole dire che l'uomo, per purificarsi, non sarà il legame che lui ha col Padre Eterno che gli darà il percorso, la possibilità di purificarsi, bensì questo verrà dall'uomo stesso e non dal legame che ha col creatore. Poi continua questa regola e dice: in quale caso non c'è legame tra il sopra e sotto, tra il creatore e il creato? Quando uno versa del freddo dentro il freddo, del caldo dentro il caldo, o al massimo del caldo dentro il freddo. Ma se versa del freddo dentro il caldo, in questo caso è diverso. Se la parte in basso, il creatore, è caldo, in questo caso si crea sì un legame tra sopra e sotto. Cosa vuol dire caldo? Se noi riflettiamo, semplicemente, le creature che Hashem ha fatto nella loro natura sono fredde. I mari, i fiumi, sono freddi. Cosa vuol dire caldi? Vuol dire che qualcuno ha trasformato questi liquidi, li ha modificati. Se uno va a prendere dell'acqua da un fiume, da un mare, da un pozzo, da qualsiasi fonte naturale, l'acqua è fredda. Per diventare l'acqua calda, bisogna fare un'operazione di riscaldamento. Spiritualmente, cosa vuol dire questo riscaldamento? Vuol dire che l'uomo interviene e cambia qualcosa. Quando l'uomo non interviene, non fa niente, vuol dire che si tratta di un liquido freddo, ovvero un liquido che si trova al suo stato originale, naturale, così come Dio l'ha creato. Freddo! Ma se un liquido è caldo, vuol dire che l'uomo ci ha lavorato, l'uomo ci ha faticato, l'uomo l'ha trasformato. Per cui, la Halakha del Maimonide ci dirà, se il liquido in alto è freddo, e il liquido in basso è caldo, cosa vuol dire? Che le creature, gli uomini, sono caldi, vuol dire, si sono trasformati dal loro stato naturale. L'uomo si è elevato se stesso, non si è lasciato andare alla sua deriva, ai suoi piaceri naturali, come Dio l'ha creato, con le sue, con la natura che hanno tutti gli animali. Ebbene, se un uomo, se la creatura in basso diventa calda, è trasformata dall'uomo, è stata elevata dall'uomo, è stata rettificata dall'uomo, non è più nello suo stato naturale grezzo, in questo caso c'è un legame tra il sopra e il sotto. Continua la legge ebraica del Maimonide e dice il seguente concetto. Noi sappiamo che anche se il servizio dell'uomo è autonomo e indipendente da qualsiasi influenza dall'alto, ovvero l'uomo agisce non perché è condizionato dal Padre Eterno, ma perché da dentro di sé viene lo stimolo per cambiare, per migliorare, per rettificarsi. Per cui l'uomo ha il libero arbitrio, come dicevamo prima. Comunque, la forza di agire viene dal Padre Eterno. Come dice il Talmud nel Trattato di Sukkah, pagina 52, se non perché Hashem aiuta l'uomo, l'uomo non potrebbe resistere neanche un attimo alle fortissime tentazioni del Setrachra, del Satana. Vuol dire? È vero che Hashem ci dà la libertà, ci lascia agire, ma in realtà è Lui che ci dà la forza di combattere e di vincere. Per cui da una parte l'uomo è libero di scegliere, dall'altra parte chi dà all'uomo la forza di vincere? Il Padre Eterno. Per cui abbiamo libero arbitrio, ma la forza di combattere e di vincere viene da Hashem. Possiamo anche aggiungere, base al verso Giobbe 14, verso 15, capitolo 14, verso 15, devi desiderare le opere delle tue mani. Da lì viene fuori che lo scopo della creazione dell'uomo e del mondo intero è fatto per lo scopo che è il desiderio, il piacere che Hashem ha dal servizio dell'uomo, ed è per questo che Hashem crea questo mondo, perché lui ha desiderio di vedere il servizio dell'uomo. Questo ci fa capire che non sarà possibile che il desiderio, il piacere, la volontà di Dio non sia veri. In altre parole, sicuramente noi siamo condizionati dal fatto che lo scopo della creazione è quello di fare le mitzvot. Per cui non è che abbiamo così tanto libero arbitrio, perché quando una cosa viene creata per un certo scopo, questo scopo condiziona le scelte, condiziona un po' tutto quanto. Per cui Hashem è quello che ci dà la forza di vincere di essere là. Hashem ha come scopo principale nella creazione del mondo il fatto che l'uomo possa servire Hashem, possa vincere i suoi istinti, per cui sicuramente se lo scopo di una cosa ti viene creata per quello scopo, sicuramente quella cosa lì cercherà di tendere verso lo scopo per la quale è stata creata. Per cui sicuramente lo scopo della creazione influisce le creature. E a questo punto uno potrebbe dire, è vero che abbiamo il libero arbitrio, ma anche è vero che siamo condizionati, perché Hashem ci ha creato solo per questo, per cui sicuramente la nostra vita è condizionata dallo scopo per il quale è stata creata. E il desiderio di Hashem è il servizio, per cui sicuramente che la volontà di Hashem si avvererà, e anche il desiderio di Hashem. Per cui ci sono tutta una serie di fattori che fanno sì che l'uomo non è più così tanto libero di agire. Su questo fatto viene la legge precedentemente citata e dice: il liquido che scorre non crea un'unione. Questo vuole dire che cosa? Che l'aiuto che Dio dà alle creature per combattere e vincere gli Yetzer Hara, questo aiuto qua che noi riceviamo non è rivelato, non viene sentito. È vero che è Dio che ce lo dà, ma noi non lo sentiamo. Per cui noi pensiamo che viene da noi stessi, non lo sentiamo che viene da Hashem. Come Hashem vuole darci il libero arbitrio, ci dà la forza di vincere gli istinti, il male, il Satan, ci dà la forza per vincerli, però non ci fa sentire che questa forza viene da Lui. Per cui ci condiziona in un certo senso, perché è Lui che ci dà la forza. Perché questo è lo scopo che siamo stati creati, per cui sicuramente dovremo arrivare allo scopo. Però questo noi non lo sentiamo. Non sentiamo che la forza viene da Hashem, non sentiamo che questo è lo scopo. Non sentendo questo, noi non siamo condizionati da questo. Per cui noi abbiamo un legame col Padre Eterno, come un liquido che viene versato da qualcosa che è in alto verso qualcosa che è in basso, ma la Halakha dice non c'è un legame fra di loro. E la parte in basso è impura, non vuol dire che la parte in alto diventa impura, non c'è legame fra di loro. per cui noi siamo legati col Padre Eterno, perché Lui rinnova la creazione sempre, costantemente. Questo suo rinnovamento non condiziona le nostre scelte. Siamo sempre liberi di scegliere, perché Hashem è vero che rinnova la creazione, ma lo fa in maniera nascosta, senza che l'uomo senta che la mano divina si trovi sempre nel creato. Per cui l'uomo è libero di scegliere di agire e l'uomo ha libero arbitrio. Dopo che l'uomo lavora, si crea un legame col Padre Eterno. E dopo che la persona serve Hashem, si rende conto che lui in realtà è riuscito ad arrivare dove è arrivato e a vincere le tentazioni solo grazie all'aiuto di Hashem. Per cui l'uomo agisce da solo. Cioè, l'uomo sembra che lui agisce da solo, in realtà Hashem che gli dà la forza, lui agisce senza rendersi conto che questa forza viene da Hashem, pensa che viene da lui, da se stesso, ma in realtà viene da Hashem, ma dopo che l'uomo si è rettificato, si è elevato, sente veramente che questa forza in realtà non era la sua, ma gli è stata data da Hashem. Per cui potremmo riassumere che nel servizio dell'uomo ci sono tre fasi. Ci sono tre tipi di rapporti tra il creatore e il creato. All'inizio, come si potrebbe vedere in maniera esplicita, superficiale, l'uomo lavora da solo con le sue forze, con il suo libero arbitrio di scegliere, e non sembra che ci sia alcun legame, alcun aiuto dall'alto. Questo superficialmente. L'uomo autonomo lavora da solo. Dopo si rivela la verità, la parte nascosta, interna. Il servizio dell'uomo è stato grazie all'aiuto di Dio. Dio gli si è rivelato, gli ha dato la forza nelle sue mani di agire. Per cui è vero che l'uomo era libero di scegliere, ma dopo che lui ha scelto, la forza per fare quello che ha fatto è venuto dal Padre Eterno. Questa è la seconda fase. Prima fase l'uomo agisce da solo, autonomo. Seconda fase, dopo che lui ha agito, si accorge che non era la sua forza, non era solo la sua forza. Per cui si crea qui un legame tra l'aiuto di Hashem e l'operato che noi facciamo. All'inizio non c'è un legame. Non c'è nessun legame tra il liquido che si trova in alto e il liquido che si trova in basso. Tra il Padre Eterno e l'uomo non si vede nessun legame. Dopo che l'uomo agisce, si vede il legame tra l'alto e il basso. Ovvero si vede che l'uomo non ha agito da solo. Questa è una seconda fase. Dopo di questo c'è una terza fase. Il servizio dell'uomo non è una cosa in più, un'aggiunta alla sua vita. Questo è lo scopo della sua vita. Tutta la sua creazione è solo per servire Dio, per rettificare il mondo, rettificare se stesso. Come tutta la creazione del mondo, per arrivare a questo, al servizio di Hashem, questo vorrà dire che anche se l'uomo, per vincere gli ostacoli della vita, le tentazioni della vita, lui ha bisogno della forza che viene da Hashem, che gli dà il Padre Eterno, in realtà lui stesso ha nella sua natura una carica, una forza di andare avanti, di rettificare, di trasformare. Per cui la forza di agire per l'uomo, la forza di fare quello che fa, è vero che viene da Hashem, ma siccome questo è lo scopo per il quale è stato creato, dentro di lui c'è già questa natura. E a questo punto noi torneremo ai tre commenti precedenti iniziali. Questo può succedere in tre modi diversi. Tutte e tre sono veri, tutte e tre sono, potremmo dire anche complementari, sono diversi punti di vista della stessa cosa. Per cui i tre modi, come abbiamo spiegato, il legame che si crea quando c'è del freddo che cade dentro il caldo, abbiamo detto che ci sono tre modi come interpretare. Iniziamo col Bartenura, che la parte in basso fa uscire del vapore. Questo vapore è come se fosse un liquido allo stato gassoso, un liquido impuro che lui ha la facoltà e ha la possibilità di impurificare l'acqua che si trova in alto. Per cui abbiamo detto, cosa vuol dire che il vapore crea un legame? Cioè, il vapore che viene fuori diventa lui un liquido che ha la forza di trasformare, di impurificare la parte in alto? Questo commento mette in evidenza che l'operato dell'uomo è completamente libero di agire e viene solamente e totalmente dalle sue forze. L'uomo ha completamente libero arbitrio. Infatti, la parte in basso, impura, che è calda, com'è che rende impura la parte in alta, in alto? Perché il vapore, il gas, il fumo che viene fuori dalla parte in basso, ha la forza di impurificare la parte in alto. In altre parole, il legame che si crea tra la parte in alto e la parte in basso è dovuto al fatto che dal basso viene fuori un vapore che è come se fosse del liquido impuro, che lui ha la forza di rendere impuro la parte in alto. Vuole dire che il libero arbitrio che l'uomo ha viene totalmente da se stesso. Questo è il primo step. Per cui l'impurificazione che si crea verso l'alto non è dovuta a un ponte di unione tra l'alto e il basso. No, non c'è ponte di unione tra l'alto e il basso. È l'uomo che lui genera del vapore, che questo vapore è come se fosse del liquido, per cui l'uomo può andare a trasformare, a collegarsi con l'alto. Cioè l'uomo, quando si unisce all'alto, viene totalmente dalle sue forze. Non perché si crea un ponte di unione tra l'alto e il basso. Poi viene il Maimonide, nel suo commento della Mishnah, e dice che il vapore crea un'unione tra l'alto e il basso. Qui entriamo nel secondo aspetto del rapporto tra l'uomo e Dio. È vero che c'è libero arbitrio, ma la forza di questo libero arbitrio viene da Hashem. Per cui, questo seguirà il commento del Maimonide, che dice il Maimonide, il commento del Maimonide sulla Mishnah, che dice che il fumo non fa altro che un ponte d'unione. Praticamente l'unione che si crea tra il creatore e le creature succede un fumo che li unisce, praticamente che si mette in evidenza che quello che fa l'uomo è grazie a Dio, grazie alla forza che Dio gli dà. Allora, noi abbiamo detto che Dio crea il mondo. Il fatto che Dio crea il mondo e l'uomo, questo non influisce le scelte dell'uomo e non condiziona il suo lavoro. L'uomo opera con le sue forze, perché l'uomo ha libero arbitrio. Ma dopo che lui opera con le sue forze, in realtà lui si rende conto che lui è libero di scegliere, ma la forza per fare questa trasformazione è grazie ad Hashem che gliela dà. Per cui Da una parte l'uomo è totalmente libero di scegliere, dall'altra parte è Hashem che dà all'uomo questa forza. Poi c'è il terzo aspetto, quello di Yad HaZakah, che abbiamo detto che il fumo fa sì che il liquido che si versa diventa tutto un pezzo unico. Il fumo non crea un'unione, oppure non diventa lui un liquido che lui stesso rende impuro la parte in alto, no. L'unione che si crea tra il Padre Eterno e il Creatore è proprio dentro il versamento del liquido. E questo andrà a seguire il terzo aspetto del rapporto tra Dio e uomo. L'uomo è libero di scegliere, ma la forza per trasformare viene da Hashem, perché lui è libero, ma in realtà questa forza lui non ce l'ha, ma deve riceverla. Ma in realtà abbiamo detto alla fine che siccome lo scopo della creazione dell'uomo è quello di arrivare a questo, di trasformare il mondo, allora l'uomo ha nella sua natura, nella sua essenza, la forza di trasformare questo mondo. Per cui questa forza viene da Dio, ma si trova dentro l'uomo perché questa è la sua essenza. Questo è lo scopo per il quale è stato creato. Infatti il Maimonide ci dirà che la ragione per la quale quando uno versa dell'acqua fredda dentro l'acqua calda diventa impura anche l'acqua che si trova in alto, questo è dovuto al fatto che tutto il versamento del liquido diventa un tutt'uno. Ovvero, la forza di agire viene da Dio, ma è un tutt'uno perché si trova dentro l'uomo, perché Dio ha messo questa forza dentro la natura dell'uomo, per cui non è una cosa in più all'uomo, una cosa aggiunta all'uomo, questa è la sua natura, questa è la sua essenza. Per cui tutto diventa un tutt'uno. È un po' profondo questo concetto, per capirlo bene bisognerebbe rifletterci un attimo, però non è così complicato. È anche molto bello il collegamento tra i tre commenti che abbiamo detto prima e i tre modi come vedere il rapporto tra Hashem e le creature. Ci rimane solo di concludere e capire come mai questa regola viene detta proprio quando si parla di impurità. E come mai la parte in alto è pura, la parte in basso è impura, la parte in basso è impura, ma deve essere calda. Abbiamo spiegato fino adesso che non c'è un legame diretto tra Hashem e il mondo. Sono due entità separate. Abbiamo anche spiegato che l'uomo non condiziona le scelte dell'uomo, scusatemi, che Hashem non condiziona le scelte dell'uomo, perché non c'è un legame tra l'alto e il basso. Non c'è un legame da Hashem verso l'uomo, non c'è un condizionamento verso il basso, l'uomo è sempre libero di scegliere, ma c'è un condizionamento dal basso verso l'alto. Ovvero, quando la parte in basso è impura e è calda, in questo caso può condizionare, può avere un effetto verso la parte in alto. Vorrei dire questo, che anche se Hashem non interviene e non interferisce nelle scelte dell'uomo, perché l'uomo è sempre libero di agire, l'uomo in realtà può lui sì legarsi ad Hashem, può sì lui avere un effetto verso l'alto, rendere impuro il liquido che si trova in alto, ma a condizione che lui è caldo. Cosa vuol dire caldo? Abbiamo spiegato prima che il calore rappresenta la trasformazione dell'uomo. Quando è che l'uomo trasforma? Quando l'uomo fa teshuva. E il concetto di trasformazione è quando l'uomo prende qualcosa che non è divino e lui la trasforma in divino. Il concetto del Baal Tshuva. Ed è per questa ragione che ci dice la Torah. Quando la parte in basso è impura ed è anche calda, quando l'uomo è in basso, lui agisce come un balciuva che trasforma il mondo, trasforma qualcosa di puro che è diventato impuro, lo riporta alle sue origini, per cui c'è qualcosa di caloroso, di qualcosa di diverso dalla natura che è fredda, ma c'è qualcosa di nuovo, di innovativo. In quel caso lì l'uomo, lui può sì collegarsi con l'alto. L'uomo può creare un ponte di unione con l'alto, perché Hashem non condiziona l'uomo, ma quando l'uomo fa teshuva, calore, trasformazione della natura, del mondo che è rappresentato dalla teshuva, prende qualcosa che è puro, che è diventato impuro, lo ritrasforma, lo riporta alla sua origine. In questo caso l'uomo ha un effetto verso l'alto, crea un piacere in alto, crea un legame con l'alto immenso. Come dice il Talmud, il valore di Baal Tshuva, di quello che ritorna indietro alle origini, ritorna indietro ad Hashem, è molto più alto del valore del Tzaddik, colui che è sempre stato osservante, sempre stato religioso, sempre stato santo, perché il Baal Tshuva riprende il mondo e lo trasforma. E questo ci dice la Halakha. Quando la parte in alto è fredda, ovvero Hashem si trova nella sua natura originale che è freddo, ma la parte in basso che è l'uomo è calda, in quel caso lì può esserci una trasformazione, un effetto dal basso verso l'alto. Si crea una grande gioia, una grande felicità, una grande rivelazione in alto, tramite il fatto che l'uomo ha trasformato il mondo materiale, trasformato l'impuro, impuro. Vorrei concludere con una storia. Rav Yitzchak di Bardichev, grande avvocato di Israele. Una volta lui aveva incontrato un uomo non molto osservante. E gli disse Rav Yitzchak di Bardichev, io sono molto geloso di te, perché c'è scritto, chi fa ritorno ad Hashem con grande amore, non solo lui annulla i suoi peccati, ma trasforma in meriti tutti i suoi peccati. Chi fa ritorno ad Hashem con timore, allora lui annulla i peccati. Ma chi fa ritorno ad Hashem con amore trasforma i peccati in meriti. Dice Rav Yitzchak di Bardichev, io sono molto geloso di te, perché quando tu ritornerai ad Hashem avrai così tanti meriti che io non potrò mai avere, perché non ho potuto fare quei peccati. Per cui sei invidiabile. Il tuo ritorno è invidiabile. E io non potrò mai raggiungere livello tuo spirituale. Quando questo ha sentito queste parole, dovuto si rese conto della grandezza, della sua potenzialità, e fece teshuva e tornò indietro. Questo è quello che dicevamo prima. Quando uno ritorna con amore, non solo che annulla i peccati, ma li trasforma in bene. Ed è per questo che il posto dove stanno i tzaddikim, lì Baal Tshuva sono superiori ai tzaddikim. Non possono essere messi allo stesso livello del Baal Tshuva, perché Baal Tshuva ha una marcia in più. Baal Tshuva è riuscito a trasformare tutti i peccati in bene e in meriti. Che Hashem ci aiuti, ci dia la forza di tornare sempre in Teshuva, di migliorare sempre giorno dopo giorno. Benissere faranno Teshuva, e Hashem porterà subito la redenzione, come è scritto nel Talmud, appena faranno Teshuva ben Israel, anche se non faranno tutti Teshuva, ma sicuramente se faranno Teshuva arriverà subito la redenzione, quindi rabbi amen.